23-22, il salmo del buon pastore e dell'ospite che prepara una mensa di fronte alle difficoltà. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore il Pastore, allora non è che lo si debba precedere, ma seguire.
Ecco, la volta scorsa abbiamo visto la domanda centrale del Vangelo, dopo la quale cambia registro, e la domanda centrale è la domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli: chi sono io per voi? È la domanda rivolta a ciascuno di noi: e chi sono io per te? È il momento in cui si finisce di interrogare il Signore e si accetta di essere interrogati da Lui. E Pietro dà la risposta, è piena di gioia, è piena di amore, ha scoperto chi è Gesù. Gesù è il suo Signore, è il Cristo, è colui che realizza tutte le sue speranze, è il Figlio di Dio. Ecco, dopo questa scoperta, allora Gesù comincia a mostrarsi apertamente. E prima voleva che i discepoli lo riconoscessero, gli volessero bene, gli fossero attaccati. E dopo che i discepoli gli vogliono bene, allora lui comincia a rivelarsi, e il brano di questa sera è particolarmente importante perché in modo molto concentrato contiene tutta la rivelazione di Gesù, la rivelazione cristiana circa Gesù stesso e circa anche la nostra vita di discepoli.
Leggiamo da Matteo capitolo 16, 21-28. Da allora Gesù cominciò a mostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e patire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a rimproverare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, porti la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.
Quel brano che abbiamo appena letto è ad alto contenuto evangelico, è un po' un concentrato di tutto il seguito del Vangelo che poi verrà spiegato e contiene innanzitutto l'identità di Gesù detta da lui stesso per la prima volta, chi è lui, al primo versetto. E davanti a Gesù che si scopre, Pietro reagisce brutalmente, lo prende in disparte e lo rimprovera. E Gesù controreagisce allo stesso modo chiamandolo Satana. E subito dopo Gesù dice anche qual è l'identità del discepolo che fa da specchio alla sua. Al centro di questo brano c'è la rivelazione della croce del Signore e dello scandalo della croce. Per la prima volta appare in termini chiari, detto da Gesù, questa che è la parola fondamentale del Vangelo, come la croce sia la realizzazione della salvezza dell'uomo e sia la rivelazione di Dio. Mentre noi pensiamo sempre che la nostra salvezza sia riuscire a fare lo slalom tra le croci evitandole tutte e che Dio sia tutt'altro rispetto a quelle situazioni negative che conosciamo. Ecco, perché la croce sta al centro? Ecco, cercheremo di capirlo meglio andando avanti, perché la croce rappresenta la passione di Dio per l'uomo. Ed è nella sua passione per noi che noi scopriamo chi è Lui, è amore senza limiti per noi, e anche chi siamo noi. Siamo oggetto della sua passione, ed è questa la nostra salvezza. Ora vediamo il testo in modo articolato.
Da allora Gesù cominciò a mostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e patire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno.
Ecco, da allora, una volta che Gesù è riconosciuto, allora può mostrarsi. Solo nella misura in cui uno lo ama lo può capire, perché l'amore fa capire anche oltre quello che sul momento noi comprendiamo. Ed è allora che comincia a mostrare apertamente ai discepoli chi è lui. Lui è uno che deve andare a Gerusalemme. La parola dovere è nel Vangelo e riguarda solo il Signore, e riguarda solo la sua croce. È dovere di Dio, che è amore, stare là dove noi siamo. E il suo dovere è andare a Gerusalemme, che è il centro del potere economico, del potere religioso, civile, del potere culturale. E lì Gesù si scontra con questo potere. Lui deve patire questo potere, perché questo potere rappresenta il male che è nel mondo, il male che è in ciascuno di noi. Noi pensiamo sempre che Dio sia la persona più ricca del mondo, la persona più potente del mondo, è la persona più sufficiente del mondo e vorremmo anche noi essere come Lui, ricchissimi, potentissimi, autosufficientissimi. Invece Dio, che è amore, è povero perché dà tutto, è servo, non potente, è umile e bisognoso di tutti, non autosufficiente, perché l'amore non è autosufficiente, ha bisogno dell'altro. E lui ci porta la salvezza proprio in quanto povero, in quanto servo, in quanto umile, e porta su di sé tutta la cattiveria, il male del mondo, che è esattamente la nostra brama di avere, di potere e di apparire. Ed è proprio così che lui ci salva. Noi pensiamo che la salvezza sia la santificazione dei nostri criteri umani di potere. Invece la salvezza è esattamente il contrario dei nostri criteri. Ed è per questo che lui deve passare attraverso questo male, perché noi siamo dentro e ci passa come colui che non lo fa, perché fa diversamente, e siccome non lo fa, il male lo porta sempre chi non lo fa, lo porta su di sé. E proprio portandolo su di sé senza farlo ce ne libera. E viene ucciso addirittura, la sua morte non è una semplice morte, per morire capita a tutti morire anche per un incidente, per un virus, anche per niente si può morire. Invece uno che è ucciso non è mai per niente, è ucciso per motivi precisi, per ciò che fa nella sua vita. E il Signore è ucciso proprio in quanto Signore, in quanto povero, umile e servo. E proprio così risuscita. Proprio così rivela la vita di Dio, che è un amore più grande della morte. E questo versetto è praticamente il contenuto di tutto il Vangelo, detto in modo molto sintetico, poi verrà svolto nel seguito del Vangelo. Rappresenta la via di Dio per la salvezza dell'uomo. E rappresenta anche la rivelazione di Dio. Era certamente il contrario di quello che pensava Pietro. Appena riconosciuto che Gesù è il Cristo, diceva: adesso che abbiamo scoperto che Lui è il Cristo, finalmente allora marciamo su Gerusalemme, prendiamo in mano il potere noi, poi da lì ci allaghiamo a tutto il mondo secondo le profezie e i salmi della regalità, e così inizia il regno di Dio. Questo era il progetto chiaro di Pietro, che ormai era stato appena proclamato infallibile da poco, quindi era sicuro di quel che dicevo.
Difatti vanno a Gerusalemme, e anzi Gesù dice che andranno, ma di sé anzi dice che doveva andare a Gerusalemme. Ecco, mi colpisce questo verbo, perché è evidente, a prescindere dal fatto che Dio è libero, anche Gesù è uomo libero, quindi non è che deve far qualcosa. Non è che vada allora a Gerusalemme perché così è scritto, in una specie di ipotetico copione. Va a Gerusalemme perché per coerenza ideologica, per una costrizione interiore. No, va a Gerusalemme per una esigenza che è di amore, perché ci ama e ci ama fino in fondo. Per cui affronta quello che gli capita e lo fa diventare sua scelta, per amore.
Ecco, questo versetto contiene quella che è la parola, tutte le altre sono parole nel Vangelo, che spiegano questa che è la parola della croce, della morte e resurrezione, che è il centro della fede cristiana.
Infatti nel testo di Marco parallelo 8:31 dice proprio che con franchezza diceva loro la parola della croce. Reazione di Pietro, versetto 22, ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a rimproverare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai.
Ecco, immaginate la scena, immediatamente dopo che Gesù è stato riconosciuto il Messia, il Figlio di Dio, comincia a dire queste cose. Allora Pietro, tutti i discepoli saranno ammutoliti, Pietro che si sente un po' incaricato, investito di qualche autorità ormai nella comunità, perché beato te Simone figlio di Giona, su te edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno, eccetera. Allora Pietro lo tira in disparte, è molto bello, gli vuol fare da maestro.
Anche un segno di affetto, no? È un segno che si prende cura di lui.
E poi prende in disparte e comincia non a protestare ma a minacciarlo, dice il testo greco, che è la stessa parola che si usa quando Gesù minaccia i demoni. Si dice, tu stai facendo una cosa diabolica. Tu o lo fai per metterci alla prova, ma non è giusto, dice, puoi mettere alla prova a me che sono robusto, ma prendi i giovani come Giovanni, gli altri, e ti abbandonano, non devi giocare così. Quindi se vuoi fare uno scherzo, non devi fare questi scherzi, punto primo. Secondo, sappi che questo è contro la volontà di Dio, Dio non voglia, non ti accadrà mai. E Pietro gli vuol bene.
Questo.
Non deve accaderti questo. E fino alla fine tirerà fuori anche la spada perché non gli accada questo. E fino alla fine probabilmente anche nel processo spera che si cambi il gioco all'improvviso. Ed è interessante allora come Pietro, che ha avuto la rivelazione del Padre, chi è Gesù, pur avendo avuto la rivelazione chi è, non capisce in concreto poi come è. E dovrà impararlo molto lentamente, perché Pietro pensa come ogni uomo. E Dio cosa deve essere? E deve essere la proiezione dei nostri desideri, no? Cosa desideriamo essere noi? E ricchi, potenti e sufficienti. E Dio sarà il massimamente ricco, potente e sufficiente. Quindi il figlio di Dio e il Messia porterà questo. Se non porta questo, sbaglia, cioè proprio va contro Dio. Dio non voglia, non ti accadrà mai. E poi, credi a me, sono infallibile, me l'hai detto tu, quindi...
No, più profondamente questo, cioè la motivazione, questa, diciamo, religiosa. Da un punto di vista umano si capisce, così, senza voler interpretare troppo, ma si capisce che Pietro davvero vuole bene a Gesù. Non è appena per evitare quello che può essere uno scandalo, un restare male, un abbandono da parte degli altri, dei più giovani, ma è proprio anche perché Pietro vuol bene a Gesù, non vuole che gli succeda questo. Pietro, potremmo dire, come ogni amico, come ogni papà, come ogni mamma, vuole bene all'altro, sa qual è il suo bene, non è questo il tuo bene, quindi questo non deve accadirti, no? Hai delle idee, ecco, che non vanno bene, ti fanno male queste cose. È un pensiero umano, troppo umano.
E tra l'altro è molto bello che Pietro abbia reagito così, perché noi normalmente diciamo, è ovvio che il Signore è morto in croce, lo diciamo anche nel credo, cioè noi consideriamo come ovvio tutto, invece non è ovvio, è il contrario di ogni buon senso, è ovvio il contrario, se non ci accorgiamo che è ovvio il contrario proprio non abbiamo capito, quindi Pietro ha capito qualcosa, che così non deve essere. È importante capire che così non deve essere, perché noi facciamo esattamente il contrario e lui deve confermare quello che noi pensiamo. Se non ci conferma, qui c'è qualcosa che non va. E deve essere anche molto amico per parlare con tanta franchezza, deve proprio volergli bene, no?
Dicevi poco fa, espressione che cito letteralmente, dice, così non deve essere, certo, così non dovrebbe essere, però siccome è così, Gesù l'affronta e la deve affrontare questa situazione, e per amore l'affronta. Ma ecco la risposta di Gesù, versetto 23, ma egli, voltandosi, disse a Pietro, mettiti dietro, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
E Gesù si volta, probabilmente Pietro non gli aveva parlato in faccia, ha parlato o di fianco o di spalle. Gesù si volta, non osava guardarlo. Gesù si volta, lo guarda in faccia e gli dice, non come sta scritto nella traduzione, lungi da me o lontano da me, non lo manda via, ma gli dice, vai dietro, non star davanti. La grossa tentazione è mettersi davanti e pretendere che lui ci segua. Sostanzialmente cosa vogliamo da Dio noi? Che lui faccia la nostra santissima volontà. Che confermi, consegni ciò che noi vogliamo. E se non ci sono i segni ci ostiniamo o ce li procuriamo. Cioè noi ci mettiamo davanti, lui deve seguire i nostri criteri. È quello che tendenzialmente facciamo. Lui deve esaudire i miei desideri, deve compiere le mie attese. Invece, grazie a Dio, non compie le nostre attese ma le sue promesse. Non i nostri desideri, ma i suoi, che sono più interessanti. Cioè, i nostri desideri, le nostre attese sarebbero la santificazione del nostro male. Cioè, pretenderemo che Dio lo confermi in eterno. Che Dio confermi i nostri criteri di egoismo, vorremmo. E invece Dio, che è amore, la pensa esattamente il contrario. Allora non metterti davanti, mettiti dietro, segui me. Non sono io che devo seguire te, è l'uomo che deve seguire il Signore. Tu mi sei di scandalo e la pietra d'inciampo. E Pietro è appena stato proclamato pietra. Ecco, questa pietra è pietra d'inciampo. Vorrebbe far cadere addirittura il Signore. E poi gli spiega con semplicità, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E gli uomini cosa pensano? In modo molto umano, anzi diabolico. Satana lo chiama. Cioè, il satanico è semplicemente quel nostro modo ovvio di considerare Dio i valori della vita, che sono i valori correnti, che sono il contrario di quelli di Dio. E questo è satanico, che noi pensiamo che la nostra realizzazione sia il perfetto egoismo, e Dio il più perfetto egoista di tutti. E invece Dio è esattamente il contrario, ed è qui lo scontro reale sull'immagine di Dio, sull'immagine dell'uomo e su che cos'è la salvezza. Ed è questo scontro che noi evitiamo. Praticamente anche un cristiano potrebbe semplicemente appiccicare a Gesù tutte le sue immagini su Dio e fare l'idolo dei suoi desideri. Lo chiama Gesù invece di dargli un altro nome, ma cambia poco. E invece il nostro Dio è quest'uomo Gesù che ha fatto così, ha pensato così, ha agito così, è morto così e così è risorto. E chi non avverte questa contraddizione tra la croce, lo scandalo della croce, tra il pensiero di Dio e il pensiero dell'uomo, non ci siamo. E Pietro è il primo rappresentante nostro perché ha questo scandalo. Più che perché ha indovinato lunedì scorso e ha indovinato perché gliel'ha rivelato il Padre, lui è proprio nostro maestro nella fede, perché stavolta non è che indovina, stavolta dice la verità che pensiamo tutti. Che tutti pensiamo così, la salvezza è Dio, la realizzazione dei nostri desideri. E sa affrontare lo scontro. Ed è questo scontro che ci costituisce discepoli. Ed è uno scontro mai finito nella vita. Tra Dio che è amore fino in fondo e noi che abbiamo esattamente le tendenze opposte. E vi sarete accorto che se ogni volta che leggiamo il Vangelo non c'è questo scontro, vuol dire che non stiamo poi leggendo il Vangelo, stiamo cercando confermi alle nostre opinioni. È un'operazione che si può sempre fare. Ecco, però il Vangelo dice il contrario.
Di questo versetto voglio sottolineare, sento proprio l'esigenza di sottolineare qualcosa che peraltro è stato accennato, ma mi sembra importante riprenderlo, cioè quello che dice Gesù, esattamente, cioè a Pietro, mettiti dietro a me. Ecco, tutto il brano è molto importante perché rivela l'identità di Gesù, rivela anche più avanti, qualche versetto più avanti, l'identità del discepolo, però qui dice qualcosa che appartiene all'identità stessa di Dio. Cioè voglio dire che non può, stando alla traduzione che abbiamo tra mano, mandar via Pietro, lungi da me, lontano da me. Dio si è impegnato con il suo popolo, non può rifiutare il suo popolo. Dio ha scelto Pietro, in un certo senso non può dire mi sono stufato, non temete, non siete bravi, vi mando a casa. Noi diciamo parola di Dio, ecco, la parola di Dio non è la parola dell'uomo. Dio si impegna ed è fedele alla sua parola, alle sue scelte. Ecco, allora mi piace proprio sottolineare, commovente, sottolineare come Gesù riprende Pietro, però davvero lo riprende, lo richiama, chiama ancora dietro di sé. Questo è davvero qualcosa che sa di Evangelo, di buona notizia. Il Signore non si stanca di te. Il Signore magari ti rimprovera, ti fa capire, ma non ti manda via. Ti richiama dietro a sé, a seguirlo, come discepolo. Ne porta lui il peso, si assume lui la fatica, l'incarico, anche la sofferenza, di rompere poco alla volta quella sordità, sciogliere quella cecità, quella durezza di cuore. È molto bello questo. Dietro a me. Ora la scena passa a un campo più ampio, a tutti i discepoli. 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, porti la sua croce e mi segua.
E questo versetto ci dice l'identità del credente. Ecco, in una riga, poco più, c'è direi tutta la teologia del discepolo, la teologia della Chiesa, che cos'è la Chiesa, cos'è il discepolo. Ecco, innanzitutto il discepolo è se qualcuno vuole, è un atto di libertà. Uno può anche non volere, è un invito. È l'atto di volontà e di libertà massimo dell'uomo di far che cosa? Andare dietro a Gesù. Il discepolo chi è? È colui che va dietro al figlio di Dio, che fa lo stesso cammino e quindi è figlio di Dio, che fa lo stesso genere di vita, incontra le stesse difficoltà, incontra lo stesso risultato, la stessa vittoria sul male e sulla morte. Ecco, dove il bello è l'andare dietro. I discepoli sono stati chiamati per seguire lui, per andare dietro. E quando andare dietro a una persona vuol dire che è lì è la tua vita. Ecco, lui è il figlio di Dio, è il Signore, andare dietro di lui è la mia vita. È colui che ha aperto il cammino della libertà nel mondo, il cammino dell'amore, il cammino della vittoria sulla morte, il cammino della resurrezione. Ecco, per questo voglio andare dietro a lui, personalmente. E tutto il cristianesimo è andare dietro a Gesù. Non è un'idea avere un credo fermissimo e chissà quante altre proposizioni più o meno ferme. È andare dietro a Gesù. È un paio di piedi per seguirlo. E di cuore per amarlo, se no non lo segui coi piedi. Di occhio per vederlo, per capirlo. La fede è qualcosa di molto concreto, è questo rapporto personale e dinamico di cammino dietro a Lui, per essere sempre con Lui. E questa è, si può scrivere un trattato essere cristiani in molti volumi, si può anche esprimere, ecco, venire dietro a me, è l'essenza del cristianesimo. e dopo ognuno scriverà il suo volume, che è la sua vita, il suo modo di andargli dietro. E poi, se uno vuole andare dietro, la prima condizione è rinnegare se stesso. Questo ci piace di meno ed è fondamentale. Abbiamo tutti un falso io che è da rinnegare. Esattamente i falsi criteri mondani, criteri di avere, di potere, di apparire, che sono i criteri inautentici che ci distruggono la vita. Dobbiamo rinnegare tutto ciò che ci distrugge la vita. Dobbiamo rinnegare il nostro egoismo. La nostra vera lotta è contro noi, contro il nostro falso io. Lo si può fare nella misura in cui si va dietro a lui e si ama lui, allora capisco che io sono diverso, che i miei criteri vanno cambiati, che la mia vita va cambiata. E così prendo la mia croce, ognuno prende la sua, è interessante, ognuno ha la sua croce che solo lui può portare, nessun altro al posto suo. Cioè, la lotta contro il mio male la posso fare solo io, non un altro per me. Un altro non può recitare il mea culpa al posto mio. Ecco, ognuno ha la sua croce quotidiana e la sua lotta contro il male. E se non fa questa lotta contro il male, lui resta nel male. Quindi non è che Gesù ci salva semplicemente con la bacchetta magica, no, ci apre il cammino e poi attiva la nostra libertà e la nostra intelligenza per capire quali sono i valori e rinnegare i falsi valori, e poi la nostra libertà per sapere camminare proprio in questa direzione, al di là dei costi immediati che ci sono, e così seguire lui. Ecco, il finale è ancora andare dietro e seguire lui. Cioè, non siamo soli in questo cammino. Ed è importante perché seguire una persona in un cammino vuol dire molte cose. Innanzitutto che il cammino è già aperto. Doversi inventare anche il cammino, fare una via che non esiste, è un po' un problema. La via c'è già. Ma non è che noi dobbiamo affrontare la via come eroi, lui ha attraversato le fiere selvagge, tutte anche noi, no. La facciamo dietro di lui e con lui, cioè siamo in sua compagnia. Quindi lui è anche il compagno di viaggio. Noi portiamo la nostra croce, ognuno la sua, e lui invece non porta la sua, porta la nostra, e ci finisce in croce lui poi sulla nostra croce. Come sulla croce che porterà il Cireneo, in croce non ci va il Cireneo, ci va lui. Ecco, in questo breve versetto è tutta la nostra identità di discepoli, che sono chiamati, invitati con perfetta libertà a andare dietro a lui, a sapere rinnegare il falso io e i falsi valori, a saper compiere la propria lotta contro il male, però seguendo lui, in compagnia sua. E per sé basterebbe sapere poco più di questo su che cos'è il discepolo. Tutto il resto dovrebbe servire a spiegare un po' questo.
Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
E qui Gesù porta un motivo di ragionevole convenienza per fare così. Dice, perché voi volete salvare la vita, no? È chiaro, ognuno vuol salvare la vita. Ora è proprio nel tentativo di salvarci che noi diventiamo egoisti, e chi è egoista distrugge la propria vita di figlio di Dio e distrugge la vita altrui. Quindi paradossalmente è il nostro tentativo di salvarci che ci perde, perché nessuno si salva dalla morte. Solo che il tentativo di salvarsi a tutti i costi ci rende egoisti, allora ci fa morire come figli di Dio, nella nostra verità profonda. Ecco che allora chi vuol salvare la propria vita l'ha già persa. Diventa egoista, ha già la morte nel cuore e produce la morte fuori di sé. Chi invece sa perdere la vita è dono, e il dono va vissuto come dono. Chi sa dare la vita per amore l'ha salvata. Vivere è sapere amare. E il massimo dell'amore è dar la vita. E chi dà la vita, fa vivere. E salva la vita. È interessante, allora si contrappone il criterio dell'egoismo che è salvare la vita, perdendola, e quello di saper dar la vita, salvandola. Se vedete sembrano un po' dei paradossi orientali, no, dei maestri orientali, sono paradossi però molto evidenti.
Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima?
Ecco, in greco qui dove c'è anima c'è ancora vita. Ecco, cosa giova guadagnare il mondo intero se perdi la vita? Quanto terra basta un uomo, ricordate, no? Il racconto. Ecco, l'uomo pensa che più guadagna più ha vita, in realtà più guadagna più perde vita, quando anche avesse guadagnato tutto ha sacrificato in anticipo la sua vita, perché la vita non è l'accumulare, la vita è amare e donare. Quindi tu proprio accumulando hai fatto male alla tua vita, hai nociuto la tua esistenza, addirittura la perdi. E cosa puoi dare in cambio della tua vita? Non puoi dar nulla. E la tua vita è che se vivi amando ce l'hai, se non vivi così l'hai persa. E come vedete sono motivazioni anche ragionevoli, però difficilissime poi da eseguire in pratica, ma sono quelle massime eterne che imparavamo da piccoli dalla nonna, ecco, che però queste massime sanno reggere il mondo. E toccano il cuore del male. Il cuore del male è la paura che fa sì che facciamo di tutto per salvarci a tutti i costi, ed è che per salvarci che facciamo tutto il male. Cioè diventiamo egoisti, da lì è il principio di ogni male. Mentre la vita non è qualcosa da salvare a tutti i costi. La vita è da vivere e la vivi se ami e se la dai. Allora questa vita terrena è già vita eterna, è vita divina che ha vinto la morte. E la morte non è altro che il compimento del cammino.
Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.
Ecco, la prima affermazione parla del giudizio finale, dove ognuno riceverà secondo le sue azioni. Quindi è importantissimo il tempo presente, perché cosa sarò io in definitiva? Quello che faccio ora. Cioè tutto il futuro dipende dalla mia decisione qui e ora. Il giudizio sull'uomo non lo fa Dio, ma è l'uomo che fa il giudizio su di sé. Quindi l'importanza del momento presente. È qui che guadagno o perdo la vita. Non è che devo aspettare cosa sarà dopo. È qui che semino una vita nell'amore e allora ecco che cresce e germina, oppure semino egoismo e morte e non raccolgo nulla. Quindi è interessante, bisogna sempre vivere in prospettiva futura. Il saggio è quel che pensa, cosa ci guadagno, vero? Bisogna fare un ragionamento ampio. Cosa ci guadagno dalla mia vita in generale? A cosa punto? E questo futuro muove il presente. E poi l'ultimo versetto diceva non è solo qualcosa di futuro. Alcuni dei qui presenti già ora, prima di morire, vedranno il regno di Dio. Ecco, questo lo lasciamo in sospeso, lo vedremo la volta prossima, è messo prima della trasfigurazione, cioè chi decide già ora di seguire il Signore sperimenta già ora il regno di Dio dentro di sé. Quello che è il futuro, la gioia, la pace, la vittoria sul male, già comincia ad averne un anticipo interiore che gli garantisce proprio che così è bello, così è sensato ed è la caparra del risultato finale. Come prego.
Sono dei testi supplementari. Sì.
Ecco, come vedete il brano è estremamente importante, anche se molto concentrato, e contiene all'inizio l'identità di Gesù e verso la fine l'identità nostra, futura e già presente, e al centro lo scontro con Pietro, che viene a essere proprio questo scontro con Pietro, il punto centrale e fondamentale che si verifica costantemente quando ci confrontiamo col Vangelo. E come testi consiglio per il primo versetto Isaia 52:13 e tutto il capitolo 53, che è il canto del servo che descrive in anticipo la passione del Signore. Poi, circa il seguire Gesù, prendete Numeri 9:15-23, dove si descrive Israele che seguiva la nube luminosa di notte. Poi ancora circa il seguire Gesù, prendete Filippesi 2:5-11, e ancora Filippesi, dove Paolo parla della propria esperienza, Filippesi 3:7-14. E direi le domande fondamentali di questo testo potrebbero essere le seguenti. Cioè, per me il cristianesimo, chi è Gesù, è proprio così ovvio? È molto pericoloso se è ovvio. Avverto almeno lo scandalo della croce. Che c'è uno scontro e ci sto ad accettare lo scontro col Signore. È importantissimo accettare questo scontro. Avere l'onestà di dire così non va, di dirglielo e di sentire la sua risposta. A lui piace questo scontro, credo, in fondo, perché è onesto. Cioè, tra amici si gioca a carte scoperte, no? E qui è, credo che è il punto più alto dell'amicizia finora tra Pietro e Gesù. Questo riuscire a rimproverarsi molto brutalmente tutti e due. E su cose non piccole. Lo chiama Satana, uno gli dice sei contro Dio, dice Pietro a Gesù, e l'altro sei satanico. Detto anche con belle parole, doveva essere una cosa un po' robusta, insomma. Come scontro, cioè più di così non si può, insomma. Ecco, poi ulteriore domanda, e confondo i miei desideri con la volontà di Dio? Voglio che Lui segua me o sono disposto io a seguire Lui? E poi ancora più profondo, quali sono i miei criteri di vita? Sono quelli di salvarmi, cioè l'egoismo, con ciò che comporta, oppure quello di sapere anche dar la vita, cioè l'amore, con ciò che comporta. Ecco, più o meno in quest'ambito.
Ci fermiamo qui. Io volevo dire questo, che in questo scontro col Signore mi riscontro fallito, riscontro il mio fallimento. Vedo cioè che sono egoista, che non riesco a vincere l'egoismo, che questo produce in me la prepotenza perché voglio schiacciare gli altri per fare ciò che mi compete e che invece addosso alle persone che
dalle quali voglio essere servito invece che servire. E la situazione che succede è che uso poi il Signore alla fine, come hai detto tu, nel senso di una specie di genio della lampada di Aladino che mi può dare comodità, mi può dare pace, quel tanto di tranquillità. Un po' come una bacchetta magica in pratica, e quindi lo faccio idolo di me stesso, diventa un po' il mio idolo, e di questo mi rendo conto, e nello stesso tempo mi rendo conto di essere uno che desidera seguirlo, e quindi mi sento discepolo, e meno male che c'è la redenzione, perché se no non mi salverei, credo assolutamente, con la mia volontà proprio non ci riesco. Ma la cosa che mi sorprende ancora di più è vedere come ho un amico, e questo probabilmente è la situazione non solo sua ma di tante altre persone, perché se è sua personale sarà anche di tante altre persone, che non crede, perlomeno non è praticante, e non penso neanche che creda poi tanto, e che però ha DNA del cristiano, perché si comporta da cristiano, è mite, è umile, e non gli interessa più di tanto credere. Probabilmente questo scontro lo avrà per conto suo, non so, questo non so, è una cosa che non mi so spiegare, ecco, è una cosa, un interrogativo che ho, ecco, un punto di domanda.
Va bene, lasciamo gli interrogativi. Credo comunque è davvero importante capire che fa parte della nostra vita di discepoli lo scontro col Signore, quindi non avere paura. È fondamentale lo scontro.
Buonasera. Io durante la messa, quando invochiamo il Signore, diciamo ascoltaci, oh Signore, io in quel momento della messa io mi chiedo sempre, ma è giusto che noi chiediamo al Signore di ascoltaci, oh Signore, oppure dobbiamo fare l'inverso? Signore, fa che noi ti possiamo ascoltare. È un atto di fede chiederlo, è un atto di fede metterci in ascolto, cioè è un punto che per me è sempre un interrogativo che non so dare una risposta.
Anch'io, ma spero proprio che ogni tanto, quando proprio la preghiera è strampalatissima, dico: Signore, non ascoltarlo, ma ascoltati. Però anch'io dico, è meglio che tu faccia la tua volontà. L'avevo già detto che una volta un monaco antico disse: ho pregato il Signore di ascoltarmi, mi ha ascoltato, da allora non gli ho più chiesto di ascoltarmi, gli ho chiesto che facesse la sua volontà, che è migliore. Sì. È giusto, nel senso che noi esprimiamo al Signore anche le nostre preghiere, supponendo che siano proprio secondo la sua volontà, ecco. Però bisogna stare attenti: se uno fa delle sue preghiere soltanto ascoltami Signore, dice sì sì, ho già ascoltato, ma avete già anche rotto, adesso volete ascoltare anche voi? Che è questo il Vangelo, volete ascoltarmi? Lui, poveretto, ci sente dall'eternità, qualunque corbelleria diciamo la sa già. O forse gli risulta nuova perché quella non riesce a pensarle. Mentre invece proprio mi ascoltate, se udite oggi la sua voce, ecco, non indurite il vostro cuore.
Sì, sempre quando il Signore si comunica, chiede, e non è un comando, diventa quasi una specie di supplica da parte sua, ascolta Israele, eccetera, ecco. Credo però che noi possiamo formulare delle preghiere dicendo ascoltaci, oh Signore. Il Signore è, oltre che buon udito, anche un fine intuito, finissimo intuito, per cui capisce, al di là delle cose strane che domandiamo, che cosa ci occorre. E voglio dire che un bambino non sempre chiede delle cose sensate alla madre, ma tutto sommato la madre ascolta volentieri anche le domande del figlio, perché sono le domande del figlio. Poi sa lei quello che occorre e lo farà, si spera, o no? Sentiamo qualche altra risonanza.
Eh?
Un'altra cosa.
Bene. No, volevo chiedere questo, cioè mi è rimasto impresso durante l'ascolto la frase che lei ha detto: la vita è da vivere, non da salvare a tutti i costi, che tante volte ci dà una risposta anche a certi interrogativi che la stampa ci porta alla coscienza in un certo senso. E secondo me mi è risuonata dentro molto forte questa frase.
Sì, noi riteniamo che la vita biologica sia un valore assoluto, ma facciamo un torto a Dio perché l'ha fatta a scadenza. Il problema è vivere in quest'arco in cui viviamo, tanto o poco che sia, davvero vivere il dono della vita. Allora ho la vita eterna. C'era una mano giù in fondo.
Mi consola molto la meditazione di oggi, perché è un periodo in cui mi sento molto diavoletta, cioè vedo in primi tempi, non so, che ho ritrovato il Signore, dicevo sì è giusto così, è giusto così, e arriva un momento della mia vita in cui dico: ma Signore, cioè, ti ho seguito fino ad adesso e vedo che bene o male io qua per sopravvivere devo comunque scontrarmi con te. E dico, non so, anche vedo Pietro che dice, non so, come se Pietro avesse trovato finalmente una persona a cui voler bene veramente, però la volontà di Dio gli dice che ci deve rinunciare. E allora dice: ma Signore, ma allora come va la storia? Com'è? Cioè, mi sento proprio in questo momento qua, che mi dice: sì, vabbè, mi devo rinnegare, ma come mi devo rinnegare, in positivo o in negativo? Qual è l'immagine di me che devo distruggere? È il mio dilemma fondamentale. Sono contenta che, meno male, cioè, sia un passaggio obbligato, che non sono solo io che mi sento in colpa, che dico: mamma mia, Signore, sto peccando contro di te, se inizio ad avere qualche dubbio, qualche imprecazione da mandarti, perché per le situazioni in cui mi sta mettendo.
Ecco, ripeto, lo scontro con Dio è importante in tutta la Bibbia. Israele nasce proprio nello scontro con Dio, proprio il nome. Giacobbe diventa Israele nello scontro con Dio, e la nostra vera lotta è contro di Lui, tutto sommato. Fino a quando siamo con Lui, allora siamo con noi stessi. E circa il rinnegare se stessa, ecco, bisogna stare attento a non dare interpretazioni masochiste. Non c'è nulla da rinnegare di positivo, però tante volte riteniamo positive moltissime cose sbagliate. Sono tutte quelle cose positive che ci tolgono la pace, ci ossessionano, sacrificano la nostra vita. Vuol dire che c'è sotto qualcosa che non va in queste cose che riteniamo positive, ecco. Cioè, noi il nostro egoismo lo riteniamo sommamente positivo, fino a quando non ci accorgiamo.
Ma questa espressione rinnegare se stessi ha un valore così classico nell'esperienza cristiana, non appena nell'ascesi. Ecco, come si può tradurre? Io trovavo sempre abbastanza suggestivo quella che è la traduzione in lingua corrente, che traduce rinneghi se stesso con smetta di pensare a se stesso, quasi un po' un dimenticarsi. Non vuol dire preoccuparsi di trascurarsi, ma vuol dire semplicemente passare oltre se stessi, un poco trascendersi. Allora mi viene in mente una successione abbastanza interessante, ecco, se vuoi ricordarla così. La prima dice: conosci te stesso. Bene. La seconda dice: ama te stesso. Meglio. La terza: dimenticati, passare oltre se stessi. Vuol dire passare verso gli altri, vuol dire passare verso l'altro, trascendere se stessi, ti consente di arrivare al trascendente, per dire.
Ma io una domanda un po' idiota forse, però mi ritorna nella mente spesso. Qui sta scritto: rinnega te stessa, prendi la tua croce se vuoi seguirmi. Mi domando qual è la mia croce, perché poi dentro di me mi dico, però tutto sommato il Signore mi vuole felice, allora perché mi dici prendi la tua croce? Qual è questa croce?
Il Signore ci vuole felici, siccome in noi c'è un tasso di male che ci rende infelici, la croce è sapere prendere in modo giusto quello. Cioè, è proprio, non è che Gesù ci dice di rinnegare noi stessi e prendere la croce appunto per star male, no. Rinnegare noi stessi in ciò che è negativo, ovviamente. E questo rinnegare ciò che è negativo è una croce, è la croce del negativo. È insomma una lotta che tutti dobbiamo fare contro il male che è in noi. Quale sia, io non lo so. San Bernardino da Siena parlava della saligia, che era il male che aveva ogni persona: superbia, avarizia, invidia, lussuria, ira, accidia, cioè, i sette vizi capitali, che ci guastano la vita a tutti. È una lotta sufficiente per tutti, ed è davvero anche una, sì, un saper morire al male è una cosa fondamentale, se no veniamo uccisi da questo male. Abbiamo dimenticato probabilmente una certa pratica ascetica, ma che è fondamentale per essere uomini. E che non è punitiva, anzi, è come potare la pianta perché porti frutto, e come dice il bambino, quando smette di giocare sarà un sacrificio, ma magari comincia anche a crescere, comincia anche a studiare, comincia anche a fare altro. Cioè, è importante un'ascesi, un allenamento anche a sapere contraddire il negativo, il piacere immediato, altrimenti regrediamo. C'era Filippo c'è dietro.
Io vorrei dire tre cose. Si dice sempre, è una cosa che sento molto spesso, che è importante riuscire ad ascoltare Dio, però io studio filosofia e riscontro che spesso il problema di tutti è riuscire a capire come sia possibile pensare al di fuori di quelle che sono le strutture umane. Se noi siamo uomini, come possiamo ascoltare Dio? Come possiamo superare noi stessi? Un'altra cosa è che prima si è detto che Dio parla della vita come dono, come amore, e che è difficile per noi uomini amare. Io nella vita pratica invece riscontro proprio nella vita di tutti i giorni, universitaria, con gli amici, con le persone, i rapporti umani, trovo che sia più facile provare sentimenti di amore che non sentimenti negativi di odio, comunque non così esagerati, comunque trovo che sia più facile per l'uomo e anche che dia maggiore soddisfazione a noi stessi amare gli altri. E la terza cosa me la sono dimenticata, ma non importa.
Bastano queste due. E partendo dalla seconda, no, che è più duro odiare in fondo che amare, no? È vero, amare si sta meglio. Allora cosa si fa? Si uccidono le persone che si odiano, cioè neanche esistono. Per cui per me esistono solo gli amici. Quando poi mi fanno uno sgarbo non sono più amici, li cancello, o almeno due o tre sgarbi, o se non tornano più i conti.
Ma io veramente trovo che sia più facile dimenticare lo sgarbo che cancellare la persona. Cioè per me è più importante continuare un rapporto con una persona che non cancellare la persona. cioè io trovo che sia stupendo avere la possibilità di intraprendere rapporti con gli altri esseri umani che sono come noi, che provano sentimenti come noi. Il fatto che noi si sia qua stasera tutti quanti significa che tutti quanti si sente l'esigenza di rispondere a determinati interrogativi, quindi anche negli sgarbi è più facile dimenticare lo sgarbo che dimenticare la persona.
A me va benissimo se è così. Mi spiace che spesso non è così, ecco.
È vero, e là mi è venuta in mente la terza cosa. Non capisco come si possa parlare di scontro con Dio. Se io mi scontro con una persona, sinceramente non mi viene poi di seguirla. E quindi io più che di scontro con Dio parlerei di un incontro. Che poi sia un incontro difficile, va bene, però è più un incontro amichevole, diciamo.
Sì.
Se no non riuscirei mai a seguirlo.
E si vede che fai filosofia perché fai discorsi ragionevoli. Però la realtà non è ragionevole, davvero ci accorgiamo che c'è spesso una collisione di rotta, una conflittualità di sentimenti, di pensieri, e allora non si spiega più la cosa, lì si impone un salto qualitativo ed è lì che si capisce allora cosa vuol dire andare oltre se stessi, cioè l'ascoltare il Signore, il dargli credito, lo scoprire qualcosa di nuovo. È proprio in qualcosa che va contro, sì, i ragionamenti sono esatti, poi la realtà va in un'altra direzione e mi chiama oltre. Cioè, il ragionamento è che il mondo è bello e fatto bene, perché allora il figlio dell'uomo, che poi è il figlio di Dio, dovrà scontrarsi con tutte le forme di potere e essere ucciso? Ed è la realtà storica, che il giusto soffre, muore e porta l'ingiustizia. E allora è un altro discorso che apre tutto un... che non è più ragionevole, non è più razionale, scusate, ma rende ragione della realtà. E credo è a questo livello di esperienza della realtà con le sue contraddizioni che si pone, no, questo discorso anche di lotta, di conflitto e di scontro. Perché per sé davvero a livello razionale si può dire... la massima kantiana è così bella, facciamola tutti, siamo tutti d'accordo, e allora basta. E allora basta, cosa facciamo? Tagliamo la testa a chi non è d'accordo, perché presto o tardi tutti la trasgrediamo. E allora c'è sotto tutta la lotta che ciascuno deve sostenere contro uno spessore di negatività che c'è. Un cammino lento di illuminazione, di fiducia, di crescita, ecco. Ma è molto utile che escano queste domande, perché appunto sono due modi anche di approccio diverso alla vita, no? Uno con i ragionamenti anche perfetti, l'altro il Vangelo che parte da un'esperienza storica e molto conflittuale anche, e che vuole arrivare a una soluzione, anche se vuoi lenta, ma veramente interessante, salvando proprio anche quei principi che tutti desideriamo che siano veri. E comunque, per favore, litighiamo col Signore, che fa bene.
Ecco, questa è la frase: se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, eccetera eccetera, è una cosa che mi ha sempre colpito, e devo dire che è un'esperienza che si può provare, cioè anche se è un'esperienza difficile a volte, no? E si può provare nel senso che capita che talvolta uno veda quello che deve fare a modo suo e sa già quello, cioè immagina di sapere quello che è la soluzione e la strada da prendere, però nel bene anche, questa cosa gli sembra bene, quindi non è una cosa malvagia, gli sembra che sia una cosa che vada assolutamente bene. Invece il Signore gli propone tutt'altro, la strada che va nel senso opposto. E a quel punto dice: ma Signore, ma io voglio dire, ma perché? Ma mi sembra così bello, cioè tutto sommato quello che pensavo io è una cosa bella, mi sembrava bene, no? E dice: no, è l'opposto. E lì ti trovi a dover dire: boh, io non capisco in quel momento, mi sembra che quello che mi proponga lui sia tutt'altro che bene, no? Sia una cosa che va contro quello che erano le mie previsioni. Però ecco, se in quel momento ti fidi, ti butti, fai una specie di salto nel buio, poi ti rendi conto alla lunga, sul, no? Lasciando passare il tempo che ci vuole, che non si sa quant'è, che tutto sommato in realtà facendo tacere quello che c'era in te, no? Quello che era la tua risposta a quella determinata cosa, facendo tacere in te questa cosa e rispondendo a lui, quindi rinnegando te stessa e prendendo una croce, perché in quel momento è una croce il fatto di andare nella direzione opposta, però ritrovi la felicità, ritrovi la serenità, ritrovi in effetti la gioia anche, ecco. E questo, appunto, ho voluto dire questa cosa stasera perché mi piace molto questo brano, questo pezzo del Vangelo, ecco.
Sulla stessa linea poi concludo, dico, in genere sono abituato a programmarmi bene, so quel che voglio, quel che devo fare lo faccio, e normalmente non riesco mai perché altri impegni imprevisti attraversano quel che voglio fare e mi dà fastidio enorme. E poi mi accorgo che ciò che mi ha dato fastidio è molto meglio di quello che avevo programmato io. Quel che avevo programmato io era un mio prodotto, anche decente, frutto. Quello invece che viene dall'imprevisto mi fa esercitare la pazienza, che è una virtù divina. Mi fa esercitare la fantasia per cercare di capire cosa sarà, perché proprio quella cosa non la capisco. E non è giusta e non va bene. Cioè, davvero fa crescere enormemente tutto ciò che mi attraversa il cammino. Prescindendo poi dal risultato. A parte che normalmente poi è un altro risultato e c'è un altro programma. Però proprio aiuta a crescere la persona in una libertà da se stessi, che è una cosa molto bella.